Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Questa mattina continueremo a leggere dal libro del profeta Giona. La lettura oggi sarà un po' più lunga perché leggerò dal versetto 4 del capitolo 1 fino al versetto 1 del capitolo 2. Domenica scorsa vi ho parlato dello sviamento di Giona, il titolo e il tema del sermone di domenica scorsa era Giona lo sviato, e ci domandiamo quanto tempo durò lo sviamento di Giona, quanto tempo rimase in quello stato. Ecco, noi non lo sappiamo, ma sappiamo che mentre Giona fuggiva da Dio, Dio lo inseguiva. Leggiamo perciò da Giona capitolo 1, versetto 4. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi! Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo!» Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. E allora gli dissero: «Spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia, qual è il tuo mestiere, da dove vieni, qual è il tuo paese, a quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare, la terraferma». E allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: «Perché hai fatto questo?» Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa. E poi gli dissero: «Che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi?» Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Egli rispose: «Prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia». Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. E allora gridarono al Signore e dissero: «Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto». Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. E allora quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona, e Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Fin qui la parola del Signore. Quindi, quanto tempo Giona rimase in una condizione, in uno stato di sviamento e di disubbidienza, noi non lo sappiamo. Ma sappiamo una cosa: sappiamo per certo che chiunque, qualunque persona, sia rigenerata, nata di nuovo, giustificata, chiamata dal Signore, sia un vero o una vera credente, se si allontana, e quando si allontana dalle vie di Dio, il suo sviamento durerà fino a quando Dio non si compiacerà di rinnovarlo o di rinnovarla a ravvedimento e riportarla a una condizione di ubbidienza alla sua parola rivelata. Questa è la nostra speranza ed è il fondamento di quella che chiamiamo la perseveranza dei santi. Dio, per ragioni che a noi sono sconosciuti può per un periodo lasciarci, abbandonarci a noi stessi, e quando noi siamo abbandonati a noi stessi siamo capaci di fare qualunque cosa. Ma a un certo punto, se siamo suoi, se gli apparteniamo, egli opererà in modo tale da smuovere cielo e terra, affinché possiamo essere portati a ravvedimento e a una condizione di ubbidienza alla sua parola. Oggi quello che dirò è rivolto, seppure non in modo esclusivo, in modo particolare, a coloro che sono in uno stato di sviamento, e ha un solo scopo, quello di fare in modo che chi è uno sviato, chi è una persona che si è sviata, chi sta vivendo in aperta contraddizione ai comandamenti di Dio, chi sta disubbidendo alla sua parola, chi si sta gettando alle proprie spalle la conoscenza che ha di Dio, chi sta cercando di sopprimere la testimonianza di Dio nella propria coscienza, possa giungere a uno stato di consapevolezza e si possa risvegliare nella speranza, appunto, che ritorni a Dio. Io credo che in questo passo che abbiamo letto sia ben delineata la condizione dello sviato. In quale condizione si trova chiunque sia uno sviato? Che essenzialmente si trova in uno stato di incoscienza e di completa contraddizione. Incoscienza e contraddizione. E questo, se fate attenzione, vi potrà aiutare a fare una diagnosi prima di tutto alla vostra stessa anima, a voi stessi, ciascuno di noi per conto proprio, perché la cosa peggiore di una persona malata è quando pensa di essere sana. Come ha detto Gesù, il vostro problema non è che siete ciechi, il vostro problema è che siete ciechi e dite di essere vedenti. Perciò, per amore di Dio, questa mattina, anche se potrebbe sembrare una cosa molto scortese e molto dolorosa, consideriamoci tutti in pericolo di sviamento, consideriamoci tutti come se siamo degli, se possiamo essere, possiamo appartenere agli sviati. Non alzare lo scudo questa mattina e dici: il pastore oggi parla agli sviati, certamente non sta parlando a me. Io faccio questo, io faccio quest'altro, io sono qua. Ascolta, per favore. Prima di tutto, lo sviato si trova in una condizione di relativa incoscienza, inconsapevolezza. Non sa, non si rende conto di dove sta, di che cos'è e di quello che succede. E questo lo comprendiamo da questa situazione, questa condizione è ben rappresentata dal sonno di Giona. Che cosa fa Giona? Giona arriva a Tarsis, arriva a Iafo, come abbiamo detto, prende la nave che parte per Tarsis e immediatamente si mette lì, appunto, al punto tale che la nave parte, si scatena questa tempesta, succede il finimondo, è proprio il caso di dire l'ira di Dio, e lui che fa? Lui se ne va nella parte più profonda della nave e dorme come un bambino, sereno, russa. Non c'è modo di poterlo svegliare addirittura. è profondamente assorbito. Qualcuno dirà, vabbè, ma sarà stato stanco, il lungo viaggio da casa sua fino lì al porto, eccetera. Sì, probabilmente era esausto, fisicamente esausto, ma quel sonno è qualcosa di più profondo. Non si rende e dorme a tal punto da non avere assoluta consapevolezza che mentre lui è lì e sta dormendo, Dio sta facendo qualcosa. Vedete, fino al versetto 3 il protagonista è certamente Giona che figlio di Amittai, Giona al quale viene rivolta la parola di Dio, Giona che si mette in viaggio, Giona che va a Tarsis, Giona che trova una nave, Giona che paga il prezzo, Giona che si imbarca, Giona che vuole fuggire lontano dalla presenza del Signore, è Giona il protagonista, ma dal versetto 4 in poi entra in campo l'eroe della nostra storia, Dio. Il Signore scatenò un gran vento sul mare. Dio è il vero protagonista. Fino a un certo momento ha lasciato che Giona facesse quello che voleva, ma adesso egli comincia ad agire in un modo visibile e chiaro. Non è mai stato inattivo, Dio non se ne sta mai fermo, anche quando noi pensiamo che lui non faccia nulla. Ma adesso scatena un gran vento sul mare. Giona aveva pensato magari che allontanandosi dalla presenza del Signore, Dio lo avrebbe lasciato in pace. Dio non fa sentire così forte la sua presenza o la sua mano sulla mia coscienza e quindi significa che mi sta lasciando fare quello che voglio, si è ritirato da me, mi lascia in pace. Ma il Signore scatenò un gran vento sul mare. Queste parole ci fanno riflettere sul modo in cui Dio si all'opera nel mondo. Perché quello che Dio ha fatto per Giona, guardate che non lo ha fatto solo per lui. Questa è una cosa molto importante. A volte pensiamo, Giona era un profeta, una persona particolare, no. Dio è all'opera in questo mondo e usa le leggi naturali che ha stabilito. Le leggi fisiche, la legge della gravità, e tutte le altre leggi che operano e che tengono insieme tutte le cose. Noi viviamo in un mondo in cui gli eventi sono prevedibili. Non per nulla credo che una delle prime cose che fate al mattino, almeno questo è quello che faccio io, accendiamo la TV per sentire che tempo farà oggi, no? Oppure se qualcuno ha Alexa, dice, non dico la parola perché potrebbe succedere che qualcuno parla, che tempo farà oggi? E il fatto che esiste la meteorologia, che cosa significa? Significa che ci sono delle leggi, ci sono dei modelli matematici, ci sono delle che perfino il tempo atmosferico ha una certa prevedibilità, perlomeno nel breve periodo. Le leggi della natura sono state stabilite da Dio e il fatto che Dio ha stabilito delle leggi che sono regolari, che sono prevedibili, è uno dei grandi fatti della nostra che dà a noi quel coraggio e quella forza e quella spinta per ricercare, per studiare la natura, per fare la scienza. La scienza è nata proprio su questa premessa: esiste un Dio, questo Dio è un essere razionale che ha creato un mondo ragionevole e quindi noi come esseri ragionevoli creati a sua immagine e somiglianza possiamo studiare il mondo di Dio e ci aspettiamo di poterlo comprendere, di poterlo racchiudere in formule matematiche, in leggi precise. Così è nata la scienza. La scienza moderna è nata proprio su questa base, sono stati i cristiani a farla nascere. Però questo non significa che per il fatto che ci sono delle leggi naturali, queste leggi siano inviolabili. Il creatore è il Signore anche sulle stesse leggi che ha creato. Noi abbiamo letto il Salmo 147, che è bellissimo, dichiara la presenza attiva di Dio nel regno della morale, ma non solo, anche nel regno della natura, su uomini e bestie, sugli elementi atmosferici. Egli manda, sparge la brina, manda la neve come lana, getta il suo ghiaccio come a pezzi, chi può resistere al suo freddo? Manda la sua parola e li fa sciogliere, non il sole, la sua parola e li fa sciogliere. Questo ci fa comprendere che Dio è che agisce, che ha l'azione, la sua azione nel mondo è potente. Le forze fisiche che agiscono nei moti della troposfera sono al suo comando. E noi dobbiamo riconoscere questo. Questo è uno dei grandi problemi delle persone che dicono Dio non c'è. Le cose che succedono, succedono soltanto perché ci sono delle leggi meccaniche che funzionano. E quando voi partite da questo presupposto, Dio non c'è, non potete capire questo mondo. Faccio un esempio che non è mio, lo prendo a prestito da qualcun altro. Immaginatevi di avere un cassetto e dentro questo cassetto ci mettete dei soldi. Questo cassetto è chiuso a chiave. Voi aprite questo cassetto e ogni volta che lo aprite ci trovate gli stessi soldi che ci avete messo. Un giorno aprite questo cassetto e ci trovate meno soldi di quanti ne avete messo. E non siete stati voi a prenderli. Come la spiegate questa cosa? Come la spieghereste? Quei soldi sono spariti? Si sono volatilizzati? Dovreste cercare una legge fisica in base alla quale a un certo punto i soldi scompaiono? No. Quale idea vi fareste? Che qualcuno ha aperto il cassetto e si è preso dei soldi. Perché i ladri esistono. I ladri esistono. C'è stato qualcuno dall'esterno che ha fatto qualcosa, che spiega un evento che si è verificato all'interno di quel cassetto. Ed è la stessa cosa nel nostro mondo. Se noi pensiamo che il nostro mondo è solo quello che vediamo e che non c'è nessuno dall'esterno che possa intervenire, tanti fenomeni non ce li possiamo spiegare. Questi sono i miracoli. L'idea che siccome esiste un Dio, Dio può intervenire nel mondo. Come il fatto che esistono i ladri, possono sparire in modo incomprensibile dei soldi da un cassetto. Avete capito? È la stessa cosa qui. Dio interviene. A volte non si fa vedere, di nascosto. Ma è Lui che dice qui Giona che scatena un gran vento. Ed egli interviene occasionalmente sospendendo o violando le leggi che ha stabilito. Dio è un Dio che sta fuori, come dicono i filosofi, un Dio trascendente, ma è un Dio anche immanente, cioè che sta in mezzo a noi, che si interessa delle cose di questa vita. Il libro di Giona parla costantemente dei miracoli che Dio compie. C'è la storia più avanti, l'abbiamo letto, no? Che Dio manda un gran pesce per ingoiare Giona, che il pesce è una balena, non dice affatto che sia una balena, è un gran pesce stabilito, preparato da Dio. Poi parleremo di questo quando ci arriveremo in modo particolare, ma significa che qualunque cosa fosse, siccome doveva succedere quella cosa che Dio aveva stabilito, ha creato, non lo so, l'ha preparato, ha modificato, ha fatto giungere un pesce che avesse la capacità di ingoiare Giona senza ucciderlo e di riportarlo più vicino a dove Giona poi doveva andare. Dio è Dio. Dio è Dio. Lui può far tutto. Se esiste Dio, perché ci meravigliamo che esistono i miracoli? Se esiste Dio, perché ci meravigliamo che Gesù Cristo è risuscitato? Egli è veramente risuscitato. Noi ne abbiamo la prova, la gente non ci poteva credere quando dicevano Gesù Cristo è risuscitato, ma il fatto è che Lui era risuscitato. Quindi, tutto questo Giona non lo sapeva. Mentre Dio era all'opera, lui dormiva. Ecco la prima condizione dello sviato. Pensa di potersi nascondere da Dio. Pensa che Dio non lo veda, non si rende conto che Dio è all'opera e se ne sta tranquillo nel suo sonno. Non si rende conto che invece Dio lo insegue. La seconda cosa che è chiara in questo sonno profondo di Giona, questa condizione dello sviato, è che lui non si rende conto neanche della propria condizione. Come si fa a dormire quando si è in aperta controversia con Dio? Quando litigate con qualcuno malamente, fate una cattiva azione nei confronti di qualcuno, ma la vostra coscienza vi permette di stare tranquilli? Ora, Giona aveva fatto una cattiva azione non a un altro essere umano e neanche a qualche milione di esseri umani, quelli che abitavano a Ninive, ai quali lui non voleva andare a predicare, ma si era opposto a Dio, al creatore del cielo e della terra. Eppure, sebbene avesse detto no a lui, era così tranquillo. Non sapeva, non si rendeva conto della propria condizione, non si sente né in colpa né in disagio, dorme serenamente, profondamente, anche in una, nella condizione più svantaggiosa possibile. Ora, voi normalmente, diciamo, buona parte di voi sono persone che sono cresciute nel centro della Sicilia. Io sono nato e cresciuto sul mare, quindi ne so qualche cosa di che cosa significa stare su una barca quando il mare è in tempesta o il mare è agitato. Vi assicuro che in una barca non si può dormire quando c'è il mare in tempesta. Io ricordo che una volta andammo a pescare con un mio zio e un mio cugino e il mare cominciò a diventare agitato e io mi sentivo male, ma così male, che ho provato a stendermi sul fondo della barca, ma quel moto delle onde era così forte e disturbante che non potevo dormire, non potevo trovare tranquillità. E non solo questo, vi assicuro che nel mare in tempesta, in una piccola o in una grande barca, e questa barca non è che potesse essere un transatlantico, immaginatevi, era una barca di quel tempo, quando c'è una grande tempesta è qualcosa di pauroso, le onde che coprono. E il vento, e viene sbattuta di qua e di là. Ma Giona non si rende conto di niente di tutto questo. Dorme in modo così da incosciente. Questa è una terribile ma accurata descrizione della condizione dell'uomo, che è distante da Dio, che è lontano da Dio. Anche se commette i più gravi crimini contro Dio, ha imparato a discutere, a giustificarsi, a trovare delle ragioni per cui la propria coscienza può essere tacitata. Nel capitolo 2 dell'epistola di Paolo ai Romani, al versetto 15, si parla di questo, dei pagani che dimostrano che la legge quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o si scusano o anche si scusano a vicenda. Questa parola scusarsi è una parola che si potrebbe anche tradurre: si giustificano, si difendono. La stessa parola di apologia, che significa difesa, deriva dalla stessa radice greca, che significa proprio questo, che gli uomini commettono qualunque genere di peccato, qualunque trasgressione, ma poi parlano a se stessi e si convincono che, insomma, tutto va bene. Vabbè, sì, però, lo so, l'ho fatto, ma Dio è misericordioso. Ah, sì, l'ho fatto, sì, però, quello mi ci ha costretto. Sì, l'ho fatto, però, sono stato tentato. Sì, l'ho fatto, ma, sì, l'ho fatto, però, sì, l'ho fatto, eccetera, eccetera. Quindi, Dio mi perdona, Dio non mi guarda. Non lo sapeva Giona che Dio era adirato con lui. Lo sviato discuta con la propria coscienza e si convince che andrà tutto bene. Posso anche andarmene lontano dalla volontà di Dio, ma tutto andrà bene. Questo può funzionare per un po', ma certamente non per sempre. Questo può chiarire anche quello che intendevo dire domenica scorsa, quando dicevo che la coscienza tormenta quelli che trasgrediscono. Di sicuro non lo fa sempre con la stessa intensità. Ci sono gli uomini che vivono nella disubbidienza e imparano a mettere a tacere la coscienza, ma come il signor coscienza del libro di Bunyan, La guerra santa, a volte la coscienza se ne sta in silenzio quando dovrebbe urlare e altre volte invece urla e sembra impazzita. Così è. Giona non sa che Dio è all'opera, Giona non sa e non comprende la propria condizione, Giona non ha consapevolezza, questa è la terza cosa, delle conseguenze e dei pericoli ai quali egli stesso si espone e ai quali sta esponendo anche altri. L'ira di Dio, la sua giusta indignazione nei confronti dell'uomo, di un uomo, hanno delle conseguenze spaventose anche per tanti altri. Giona non si rende conto del proprio pericolo e non si rende conto che sta esponendo al pericolo anche quei marinai. Ora qualcuno dice: innocenti? No, non erano innocenti neanche loro, chissà quanti peccati avevano sulla loro coscienza. Se Giona stava fuggendo dal loro Dio, probabilmente loro fuggivano anche loro dai loro dei, ma non è questa la questione. Voi pensate che ci fosse soltanto la nave di Giona in mezzo al mare quando ci fu quella tempesta, e che c'entravano quelle altre persone con la disubbidienza di Giona? Non ve li fate questi problemi. Questo Dio è giusto, sta affondando una nave, vabbè, capisco che ce l'ha con Giona, ma che c'entrano i marinai, ma che c'entrano le altre navi? È giusto che il peccato di una persona abbia conseguenze anche su altri? La risposta a questa domanda è che Dio compie i suoi propositi, che per noi sono incomprensibili, e che egli non fa oltraggio a nessuno e agisce con misericordia in ogni circostanza, anche quelle provocate da un disubbidiente. La risposta facile a questa domanda è: vedete che cosa ha prodotto la tempesta scatenata a causa di Giona? La conversione dei marinai, ne parleremo. Questa è la risposta facile. Ci sono tante altre risposte nella vita di tutti i giorni che però non sono molto facili, no? Pensiamo al peccato di un padre alcolista che distrugge la vita dei propri figli e della propria moglie. Pensiamo alla violenza di un uomo o di una donna che distrugge la vita altrui. E diciamo, ma che c'entrano queste persone? Ora vedete, non possiamo dare risposta a tutte le domande, e sbaglieremmo se noi come cristiani pensassimo di avere la risposta a tutte le domande. Questo fa parte della nostra necessaria sottomissione alla volontà di Dio. Dice la parola del Signore che Egli fa tutto ciò che Gli piace, in cielo, in terra, in mare, dovunque. E sappiamo una cosa sola, che questo Dio, qualunque cosa faccia, non commette ingiustizie, perché è un Dio santo, è un Dio buono, è un Dio giusto. Questa è la risposta. Non vi piace, non vi soddisfa, mi dispiace, ma non ce n'è una migliore. L'eternità rivelerà che Dio è giusto e non fa oltraggio nei confronti di nessuno. Però nessuno si illuda che siccome Dio compie i suoi propositi, i nostri peccati che commettiamo e che hanno effetto su altre persone non ci saranno imputati in modo più grave. Quando si dice no che Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli, certo, ma quei padri che non si comportano da padri autentici e che rovinano la vita dei propri figli con le loro scelte folli, che non sono saggi nel pianificare la vita, che non sono coscienziosi nel dedicarsi al lavoro, a vivere per bene per la propria famiglia, e hanno e producono delle conseguenze, magari alcuni padri che sono debosciati portano la famiglia economicamente allo sfascio, o abbandonano le proprie famiglie, o madri, o chiunque essi siano, o, permettetemi di dirlo, anche dei pastori che non si preoccupano dello scandalo che può produrre un loro peccato o una loro caduta. Oh, quanto sarà grave la condanna di tali persone. Certo, Dio manifesterà la sua giustizia su tutti, ma chi sarà stato causa di scandalo, dice Gesù, è meglio che non fosse mai nato. Lo sviato è in una condizione di sonno. C'è qualcuno che sta dormendo dello stesso sonno di Giona? Il Nuovo Testamento dice: risvegliati, o tu che dormi, e Cristo ti inonderà di luce. La sua parola ci viene data e ci viene predicata. E ricordatevi che una delle ragioni per cui noi domenica dopo domenica veniamo qua ad ascoltare la parola di Dio è che è grave assentarsi dal luogo dove la parola di Dio viene predicata, non è tanto per compiacerci gli uni gli altri o per dare al pastore un uditorio di cui si possa vantare, ma perché noi abbiamo bisogno di essere esortati costantemente. Noi siamo così, se stiamo lontani dalla luce, dalla verità, ci addormentiamo. Ci sviamo. È questa la ragione per cui Dio vuole che la nostra vita di comunione cristiana con Cristo, con lo Spirito Santo, di vicinanza con la Sua parola, di vicinanza alla Chiesa, sia regolare. Quindi comprendiamo quanto è importante essere svegli e lasciare che ci sia qualcuno che ci svegli. Speriamo che non debba essere un pagano come è stato con Giona, che è dovuto andare lì, il capitano della nave, no? Che vergogna per un cristiano essere svegliato da un pagano. Che fai? Tu dormi? Come? Noi preghiamo, tu perché non preghi? Speriamo che non sia un pagano, speriamo che non sia una grave malattia, speriamo che non sia un incidente, speriamo che non sia una cosa un grande dolore a doverti risvegliare, ma sappi che prima o poi qualcuno ti dovrà pur risvegliare. Svegliati, o tu che dormi. La seconda cosa è che lo sviato si trova in una condizione di totale contraddizione. La condizione dello sviato è dimostrata dalle parole che Giona pronuncia ai versetti 9 e 10. Ce l'avete davanti il testo? Quando lo svegliano, quando si riprende, quando lo scoprono, dopo che tirano a sorte e dicono: ecco, sei tu, Giona parla. Sono le, se non sbaglio, proprio le sue prime parole qui, perché fino ad ora non l'abbiamo sentito parlare, ma adesso parla. Egli rispose loro: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terraferma. E allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché gli aveva messo al corrente la cosa. Evidentemente non ha detto soltanto: io sono ebreo, io adoro o temo il creatore del cielo e della terra. La confessione di Giona è sicuramente su Dio, è perfetta, ortodossa. Mi sembra di sentire le prime parole del credo apostolico. Il credo apostolico: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e poi continua, nel suo unico figlio, Gesù Cristo. No? Il credo lo sapeva a memoria Giona. E lo dice senza nessuna paura: Yahweh è Dio del cielo, è creatore del mare e della terraferma, credo in Dio. E qui comprendiamo che confessare la verità intorno a Dio è sicuramente indispensabile. Il paganesimo e l'impietà hanno sempre negato e contraddetto questa verità. Lo fanno in modi assai diversi. Il politeismo dice: no, molte divinità, ci sono molte divinità limitate, questo mondo, questo universo è stato creato dal combattimento tra queste divinità, o cose di questo genere, hanno le loro, come si dice, cosmogonie. Il panteismo, un'altra parola difficile, ma che significa che tutto è Dio, la natura, la materia è Dio, non c'è distinzione. Tutto è Dio, la materia è eterna, non c'è distinzione tra Dio e la creazione. Oppure, oggi ne abbiamo sentite altre, da qualche tempo, la famosa teoria del tutto di Stephen Hawking, e dice che il tutto viene dal nulla, che è una contraddizione nei termini, ne ho parlate altre volte, il tutto viene dal nulla. Dal nulla viene nulla. Ma perché tutto questo? Ci pensate? Perché non si vuole ammettere che c'è un Dio che è creatore, un Dio che ha fatto i cieli e la terra con la sua parola. La scrittura, fino agli anni 60, credo, la scienza ufficiale negava che ci fosse stato un inizio per l'universo. Adesso tutti parlano del Big Bang, no? Che l'universo ha avuto inizio con questo grande scoppio, allora che molte volte diciamo viene anche rappresentato in modo molto, molto diverso da come gli stessi scienziati lo spiegano. Ma noi cristiani l'abbiamo creduto da migliaia di anni, che c'è stato un tempo in cui non c'era nulla e che a un certo punto è successo qualcosa per cui l'universo è venuto all'esistenza. L'universo ha avuto un inizio. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Come? Con la sua parola. Ecco. Questo è come è accaduto. Poi la meccanica nessuno lo potrà dire, perché vedete, nessuno potrà riprodurre la creazione del cosmo. Ma il punto è che è necessario confessare che esiste un Dio creatore, è da lì che si deve partire. Ed è da lì che vogliono farvi credere, ragazzi, bambini e tutti quanti voi, che invece non è così, che le cose sono venute solo in virtù di leggi naturali. Ma da dove può venire la materia? Chiedete ai vostri scienziati, che vi spiegano che le cose vengono da nulla, che cos'è l'energia. Vedete se qualcuno ve la può spiegare. Cos'è l'energia? Non si sa. Noi conosciamo la legge della gravitazione universale, che tra l'altro l'ha scoperta un cristiano che si chiamava Isaac Newton, ma non sappiamo che cos'è la gravità. Che cos'è la gravità? Non si sa. Capite? La scienza non può spiegare tutto. Ed è lì che noi dobbiamo ammettere la nostra ignoranza e dobbiamo riconoscere che il mondo è stato creato da Dio. Da Dio. E Giona fa bene, lo dice. Dio è Signore e Creatore di tutto. Vuol dire che non è più uno sviato? No. No. Perché anche i demoni credono che c'è un Dio e tremano. Tuttavia, la sua confessione è ortodossa. La seconda cosa che osserviamo riguardo alla condizione di contraddizione di Giona è che la sua confessione intorno alla sua identità e alla sua fede sono sincere, sono corrette. La sincerità è necessaria. Io sono ebreo. Io temo Yahweh Elohim, il Signore creato Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Egli dice chi è, egli dice quali sono i suoi sentimenti, la sua attitudine nei confronti del Dio creatore, del Dio del patto con il suo popolo. So chi sono, non lo nego, non lo nascondo, posso dire qualcosa della mia storia personale al cospetto di Dio, sono un suo adoratore, temo il Signore. Guardate che anche questa è una cosa importante, eh? Ci sono stati grandi uomini che questo non l'hanno fatto. Pietro, quando gli hanno detto, ma tu sei uno di quelli? No, 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 non lo conosco. Imprecò. Giona ha almeno la onestà intellettuale e il coraggio di dire, io sono ebreo, io credo in Yahweh, che è Dio, che è Elohim, che è il creatore del cielo e della terra. Sono un suo adoratore. Dobbiamo apprezzare tanto la sua sincerità quanto la sua professione di fede. Chi può sopportare un uomo insincero e codardo? Giona non negò di avere una relazione personale con Dio. La sua confessione equivale a quello che potremmo fare noi, quando diciamo, sì, io sono un cristiano evangelico, sono un cristiano riformato, sono stato battezzato. Ma tutto questo però non basta, non è sufficiente, perché riconoscere chi è Dio, confessare la verità intorno a noi stessi, seppure è necessario, non è sufficiente, non è abbastanza. Perché? Perché vedete, la vita di quest'uomo è una contraddizione completa. Com'è possibile che tu confessi, che credi in questo Dio, che sei un ebreo, che temi il Signore, che è il creatore del cielo e della terra, e nello stesso tempo mi dici che stai fuggendo da Lui? Che stai disubbidendo a questo Dio? Stai disubbidendo al Creatore del cielo e della terra e del mare e di tutte le cose? Tu temi Dio e tu bestemmi Dio?
tu temi Dio e tu menti, tu temi Dio e tu maledici il tuo prossimo, tu temi Dio e guardi la pornografia, tu temi Dio e tradisci tua moglie, tuo marito, tu temi Dio e rubi, tu temi Dio, tu affermi di essere un cristiano, una cristiana, e fai queste cose. Guardate che lo sviato è un ammasso di contraddizione assoluta. Egli fuggiva dalla presenza del Signore, com'è possibile? Questo è il punto di rottura. Si possono confessare le cose più corrette intorno a Dio. Io credo nella confessione di fede, bla 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 bla, in questa, in quest'altra. Io conosco il credo, io appartengo, io sono stato battezzato, io sono da 30 anni un membro di una chiesa. Si possono confessare le cose più grandi, ma si può essere anche sinceri nel farlo, ma se si vive in aperta opposizione ai chiari e precisi comandamenti di Dio, siamo una assoluta contraddizione nei termini. Ora, vedete dove comincia il ravvedimento? Certo, Giona a questo punto non è ancora ravveduto, Non assolviamolo già. Giona ha detto le cose giuste intorno a Dio, Giona ha confessato la propria condizione. Ancora no. Sapete quando si completerà il ravvedimento di Giona? Quando Giona sarà là dove Dio l'aveva mandato. Quando è che Giona è ravveduto di quel peccato che aveva commesso? Quando si troverà a Ninive e parlerà contro di lei come Dio l'aveva mandato. E quindi Giona è ancora lontano dal suo ritorno all'ubbidienza. Ma intanto diciamo che ha cominciato bene. E così voi potete cominciare bene. Tu che sei sviato, sei lontano da Dio. E probabilmente questo potrebbe essere, in un certo senso, tutti gli uomini, anche quelli che non hanno mai professato la fede, sono sviati, perché Dio ci ha creati per essere suoi, ci ha messo in un patto di opere con Lui, e tutti quanti gli uomini si allontanano da Lui, sopprimendo la testimonianza di Dio, dicendo no alla sua parola. Ma come con Giona, Dio non ti sta dando tregua, ti insegue e ti inseguirà per il resto della tua vita, fino a quando non ti porterà a sé. Confessa la verità intorno a Dio, sii sincero intorno a te stesso, intorno a te stessa, ma poi comprendi che è necessario fare anche degli altri passi. Questi li vedremo nei giorni a venire. Questa condizione di incoscienza, di contraddizione, lo stato in cui si trovano tutti quanti gli uomini. E noi dobbiamo imparare a mostrarla loro, perché vivono combattendo e negando i principi stabiliti da Dio nel mondo creato da Dio. Non è possibile continuare a vivere così, non è possibile essere coerenti e fuggire da Dio. Questa mattina perciò il Dio ha parlato ai Giona in mezzo a noi, o a qualche Giona che ci sta vedendo o ascoltando da lontano, che ascolterà questo sermone in seguito. I tuoi amici, magari i tuoi colleghi di lavoro, tuo marito, tua moglie, i tuoi genitori, i tuoi figli, ti hanno fatto notare quanto i tuoi atti, le tue parole, le tue azioni siano in contraddizione con la tua professione di fede. Ma tu continui a dormire, a russare nel fondo della barca. Possa questa mattina lo Spirito Santo, o la voce di questo debole predicatore venire a scuoterti nel profondo. Possa tu ritornare in te stesso, in te stessa, e ritornare lì da dove hai cominciato ad allontanarti dal Signore, e ricordarti di tutte le volte in cui hai detto: sì Signore, lo so, questa cosa non va bene, so che questa relazione, che questa abitudine, so che questo modo di fare, so che questa cosa nella mia vita non va bene, so che deve cambiare. Ecco, questo è il momento in cui il Dio ti chiama a cambiare. Ci vuole un atto di volontà sostenuto dalla potenza dello Spirito. Grida al Signore e noi ti aiuteremo con le nostre preghiere. Giona, svegliati. Giona, confessa. Giona, ritorna all'ubbidienza. Amen. Preghiamo. Signore Padre nostro, quanto vorremmo che le nostre parole potessero avere lo stesso effetto degli scossoni e dei rimproveri del capitano della nave nei confronti di Giona, e tante volte temiamo che, per quanto possano essere forti, esse sono deboli per chi dorme così profondamente come il profeta sviato. Ma Signore, quello che l'uomo non può fare, Tu puoi farlo. Tu puoi scuotere dal profondo del cuore, dal profondo quel cuore che è lontano da Te, sia esso di un uomo anziano, sia esso di una donna anziana, sia esso di una persona di mezza età, di un bambino, di un adolescente. E Ti prego, Signore, che la verità intorno a Dio Creatore, Signore di tutte le cose, la verità intorno al fatto che non bastano le professioni di fede ortodosse e corrette, possa portare altri a un ritorno all'ubbidienza, a una consapevolezza di chi Tu sei, della Tua opera. Oh, continua a istruirci attraverso la storia di Giona, continua a portarci più vicino a Te, e richiama coloro che si sono allontanati da Te. Te lo chiediamo per amore di Cristo.